All'inizio ho detto che oggi abbiamo tante feste, di quale festa io mi sono dimenticato, che non è la festa religiosa. Il 25 aprile cosa si festeggia in Italia? Ragazzi lo sanno o no?
La liberazione del fascismo in Italia.
Bene, bravissimo. Quanti anni fa più o meno? Non sono più o meno, perché anni sono sempre esatti. Mi pare 76, se ho ascoltato bene la radio oggi. Bene, per cui abbiamo la festa di, ho detto all'inizio, di chi? Come si chiama il santo venerato in questa basilica?
San Marco?
No, non siamo a Venezia.
San Pietro?
San Pietro da?
Da Novara.
Non è da Novara, ma da?
Da Verona.
San Pietro da Verona. E i più grandi sanno chi era Beato Carino Pietro da Balsamo? Chi era Beato Carino Pietro da Cinisello Balsamo di oggi?
Quello che era colpito. Ha colpito San Pietro da Verona. Dalle parti di Seveso, perché San Pietro stava ritornando dalla missione, chiamiamola così, e loro lo aspettavano, essendo degli eretici, lo aspettavano proprio per ucciderlo.
Allora, perché? Chi era San Pietro? Chi era San Pietro? Sapete che quando guardate questa basilica vedete tanti quadri, no? Per esempio qui San Tommaso. Ci sono tanti santi però di un ordine molto particolare che conosciamo tutti, perché questa basilica una volta apparteneva a questo ordine religioso. Chi erano questi frati?
Gli apostoli.
No, apostoli sì, certo, perché annunciavano la parola, grandi predicatori, ma si chiamavano i frati domenicani, che frate domenicano vuol dire dominus cane, i cani del Signore, perché dovevano essere molto fedeli alla predicazione e al Vangelo che predicavano. Allora, questo San Pietro da Verona perché è nato a Verona, ma poi io sono nato a Varsavia e sono qui, sono nato a Danzica, sono qui con voi. Voi potevate essere nati nei diversi luoghi, ma oggi siete a Milano, no? Per cui lui un giorno si è trovato qui già da frate, però prima è stata una cosa molto interessante perché lui non è nato come cattolico, lo sapete? Non è nato come uno battezzato nella fede cattolica, ma in una famiglia che aveva le credenze diverse. Noi queste altre credenze le chiamiamo eresie, e bisognava una volta sputare per terra, eretici. Ecco, eresie vuol dire chi sono eretici? Non sappiamo? Eretici, per noi cattolici, è un termine che è ancora in vigore nel diritto canonico, per cui non è così che usiamo dei termini obsoleti, eccetera, vuol dire uno che non condivide la fede della Chiesa cattolica, si oppone a questa fede, a questo credo della Chiesa, no? Per cui diventa eretico, perché si stacca, non condivide più il credo che noi tutti diciamo. Quando lo diciamo il credo? Vi ricordate? Che cos'è il credo?
Lo diciamo prima della...
Sì, lo diciamo prima della parte eucaristica, no? Cioè, finita la liturgia della parola, prepariamo i doni, no? Il calice e il pane, e il prete versa il vino, che poi diventa il sangue di Cristo, però... Poi, prima di iniziare a trasformare questi doni che la nostra comunità presenta al Signore, si dice il credo. Perché? Perché questa è la chiave di accesso. Se tu non hai la fede, che appunto si trova in questa professione solenne, che si chiama appunto il credo, oppure simbolo apostolico, tu non puoi comprendere ciò che succede sull'altare, perché è una luce che spiega il mistero che stiamo celebrando. Abbiamo messo tante cose insieme, adesso cerchiamo un po' di ordinarle. Allora, Pietro nasce in una famiglia eretica, però a 6-7 anni, pensate, che sente un bisogno di appartenere alla Chiesa cattolica. E lui, da ragazzo, da fanciullo, a 6 anni, impara a memoria il credo. Quello lungo, no? Quella preghiera, cioè, noi con fatica a volte impariamo Padre Nostro, eccetera, ci mettiamo 2-3 mesi, no? E questo qui è talmente attratto dal credo che lo impara. E lì capisce cosa vuol dire adorare il Signore, chi è il Signore, cosa ha fatto Gesù per me. Oggi lo chiamiamo anche Buon Pastore, no? Poi incontra San Domenico, da lui riceve l'abito da monaco, no? Da religioso. San Domenico era appunto fondatore di questo ordine religioso, che guardate che bella basilica ci hanno lasciato, no? Hanno fatto loro in gran parte, eh? Va bene, non tutta, ma hanno ampliata, eccetera. E poi lui diventa incaricato del Papa per badare alla fede cattolica a Milano nel, mi sembra, 1242. L'ho letto stamattina, per cui non è così che è scienza infusa. E per cui lui diventa cosiddetto inquisitore, no? Da noi questa parola un po' ci crea delle sensazioni poco piacevoli, però inquisitore è colui che deve badare alla purezza della fede, no? Oggi abbiamo tanti preti e quasi tanti credi, quanti preti, eh? Sto un po' scherzando, perché tu vai da un prete e senti una cosa, vai da un altro e senti un'altra cosa. E forse a volte non va bene, perché la fede deve essere unica, che non vuol dire uniformata, ma vuol dire che noi dobbiamo capire in che cosa crediamo, chi è il Signore, perché se la fede è unica, il gregge è unico. Il problema delle divisioni, appunto, il problema di non condividere il credo, vuol dire spaccare la comunità. E questo è il peccato più grosso degli eretici, no? Che si staccano dal gregge del Signore. Vabbè. Allora, questo San Pietro viene qui e incaricato tra Milano e Como per girare, sentire cosa succede qua e là e correggere quelli che sbagliano, non subito bruciandoli, come noi sappiamo dalle storie, eccetera, e favole medievali, ma comunque dando il tempo di ripensamento. Era talmente bravo, cioè convertiva talmente tante persone riportandole nel gregge della Chiesa cattolica, che lì hanno giurato a questo San Pietro da Verona, no? Per cui, pensate, siamo nel 1252, 29 aprile, e lui torna da Como a piedi a Milano, e nella foresta vicino a Treviso Meda lui viene aggredito da due assassini. E uno di questi assassini aveva un coltello molto grande, che si chiamava Falcastro, mi sembra, giusto? E se voi dopo la messa uscite e vedete la statua di San Pietro qui, no? C'è un obelisco, sopra c'è San Pietro, che nella testa, da dietro qui, c'è proprio infilato questo falcastro, no? Questo coltello, perché è stato colpito proprio qui, dietro, e poi anche trafitto il petto con un altro coltello, eh? Questo ve lo racconto perché lo vedete come rappresentato. E uno di questi uccisori, come si chiamava? Pietro da Balsamo, detto Carino, mica era tanto carino, visto quello che ha fatto. Però pensate che dopo quando è morto appunto San Pietro da Verona, tutta Milano, cioè si è radunata, hanno fatto davvero un funerale regale, no? Grandioso, ma Pietro ha continuato a fare dei miracoli, e il più grande miracolo, possiamo dire, era proprio questo, che il suo uccisore, carino Pietro da Balsamo, si è convertito, ha chiesto scusa, è diventato anche lui frate domenicano. Qui a Balsamo poi si trovano le sue reliquie, perfino appunto è diventato beato. E vedete che la parola di Dio può suscitare una vita nuova. Oggi nella seconda lettura cosa abbiamo sentito? C'era un ragazzo, giusto? Cosa è capitato a questo ragazzo? Cosa è successo?
Mentre stava dormendo è caduto dal terzo piano e Pietro se ne è accorto ed è andato a
risuscitarlo, giusto? Perché è caduto morto. Ma perché è caduto? Perché Pietro predicava fino a... Siete pronti? A mezzanotte, vuol dire un paio di ore, eh? Io credo che i preti non dicono lunghe prediche, non perché non sono capaci, ma perché hanno paura di capire se hanno questo potere o no, perché se poi uno cade stecco, cioè morto, tu lo devi risuscitare, eh? Qui meglio 15 minuti e siamo finiti così, anche se ogni tanto vado oltre. Vedete che poi, questo è un po' successo, un incidente, no? Che questo ragazzo cade e muore, ma durante l'Eucaristia e durante la predicazione, Paolo lo richiama in vita. Ciò vuol dire che se noi ascoltiamo questa parola, non è mai troppo tardi per tornare in vita. È come questo carino Pietro da Balsamo, che dentro era morto perché era un uccisore, giusto un assassino. Però grazie alla predicazione di San Pietro da Verona, questo uomo malvagio è diventato un beato, un santo, ha cambiato la vita, è rinato, è risuscitato. Bene, noi dopo la messa oggi faremo una tutti quanti, no? Faremo una bella processione, perché sapete che qui San Pietro è molto importante, venerato dove? Nella nostra chiesa, come si chiama questa cappella?
Cappella Portinari.
Cappella Portinari, infatti, una delle più belle del mondo, lo diciamo chiaramente, e noi andremo lì, perché lì si trova la sua arca, la sua tomba di San Pietro, pregheremo San Pietro, però voi oggi potete anche guardare, ci sono degli affreschi di Vincenzo Foppa, cioè un grande pittore, e vedete questi quadri, no? Questi affreschi, che rappresentano la vita di San Pietro da Verona, poi anche tutte le sculture che abbiamo, eccetera, appunto anche lo stesso sepolcro. Però vedete, guardate bene un affresco, che mi pare che si trovi a sinistra quando entriamo, la scena del martirio di San Pietro da Verona. E poi, io non vi dico che cosa lui fa, ma guardate al gesto che fa lui, quando è già caduto per terra, cosa fa? Cosa scrive per terra, ecco, con il dito, va bene? Vediamo se lo troverete. E poi faremo una benedizione, una breve preghiera, torneremo appunto benedetti da questo grande santo che intercede presso di noi. Ultima cosa, oggi Gesù come si chiama, come si presenta? Che sono? Buon? Idraulico? Buon? Falegname o buon?
Pastore.
Buon pastore. Cosa vuol dire che Gesù è pastore?
Che è Dio.
Che è Dio. Ma che cosa fa pastore? Così, nella vita. Avete visto i pastori? Se più in TV che
Ama le sue pecore e le pecore amano lui.
Certo, questo lo abbiamo conosce le sue pecore, le pecore conoscono lui, ma il pastore in generale, il pastore sardo, non lo so, pastore in montagna, che cosa fa pastore?
Cura le pecore.
Delle pecore, ma che cosa fa?
Le fa pascolare.
Fa pascolare. E sapete come fa? Come guida il gregge? Come comanda, pastore? Ha un bel bastone, no?
Sì, e le tiene tutte insieme, cioè che non una se ne va per conto suo e le altre da un'altra parte.
Ma le bastona?
No. Cioè, di solito no.
E come?
Sì.
Ma come le tiene insieme? Perché mica le pecore sono tutte belle, belle gentili, cioè a volte non obbediscono.
Cioè, se non sbaglio c'era un cane...
C'è un cane, vedete, dominicani ci sono già, proviamo, cane. Poi cosa c'è ancora? La sapete qual è proprio lo strumento più importante del pastore?
Il recinto.
Il recinto, quando sono nel recinto sono già sicure, eh? Però quando devono passare, no? Fare transumanza, eccetera, cambiare i pascoli, qual è lo strumento più importante per guidare questo gregge?
L'erba. L'erba.
L'erba si mangia, sì? Ultima prova.
Le campane?
Non le campane. Allora pensate che una volta, ma anche adesso, i pastori, per esempio, portano anche flauto. Sapete perché?
Perché ce l'avete qua? Per richiamare le pecore.
Per richiamare le pecore, ecco, sapete che c'è questa usanza, non so se è vero o no, pare di sì, che per tenere il gregge insieme il pastore deve usare la sua voce. È proprio il suono della voce che riconoscono le pecore, oppure suonare qualcosa con il flauto, non so, con altri strumenti. Perché? Perché tu non sempre vedi le pecore, a volte passi, diciamo, fai dei sentieri abbastanza stretti, queste pecore quasi devono mettersi in fila, però se sentono la voce del pastore che è lui qui in vicinanze, allora si sentono più sicure e si radunano insieme. Per cui Gesù dice che io sono buon pastore e le mie pecore conoscono la mia voce. Vuol dire che è la parola che Gesù pronuncia che ci mette in un gregge. E vedete che oggi, appunto, festeggiando San Pietro da Verona, noi abbiamo bisogno di ascoltare quella vera parola che proviene da Gesù, che viene proclamata anche nella nostra Chiesa Cattolica, eh? Non perché siamo più bravi, ma perché cerchiamo di essere più fedeli al Signore, a ciò che ci ha lasciato, alla sua parola. Allora, come possiamo ascoltare questa parola? Questo lo sapete già abbastanza bene, no? Che dobbiamo pregare, che dobbiamo anche leggere il Vangelo, che dobbiamo partecipare alla messa, che adesso i più grandi, vuol dire quasi voi tutti, potete anche confessarvi, ascoltare la parola di Dio che è nei sacramenti, eh? E poi chissà, forse qualcuno di voi questa parola dirà qualcosa di particolare. E noi oggi preghiamo con tutta la Chiesa nel mondo perché ci siano anche delle chiamate particolari. Queste chiamate particolari che cosa sono? Le vocazioni alla vita sacerdotale, come la mia, oppure alla vita religiosa, come la suora, eh? Perché Gesù, per custodire unità del suo gregge, ha bisogno anche dei collaboratori, quei piccoli pastori che siamo noi, che lo aiutiamo a proclamare, annunciare la sua parola nel gregge, perché tutto il mondo diventi unico gregge. Ci alziamo.